Chiedo a Leonardo, altrettanto, di presentarsi. Vediamo se ti ho inquadrato in due slide. Ho fatto prima con Esther, quindi questo è il sito di cui tu sei stata cofondatrice, detto giusto, e questo era l'estratto. Leonardo lo presento così. Questo libro, che è quello che ho in mano e che altrettanto poi potete comprare, che è Anticorruzione Pop, che più volte ci dici significa anticorruzione civica, e che parte un po' dalla frase, per esempio, del Papa, che disse qualche mese fa: la corruzione spuzza. Parte un po' da lì, diciamo, l'inciso, e poi vediamo se ti ho inquadrato con questa foto. Questa?
No.
Ok. Prego, se presenti magari il tuo lavoro dentro Gruppo Avere, dentro Libera, per poi arrivare al libro. Il libro lo lasciamo poi per il secondo passaggio.
Allora, buonasera a tutti. Ringrazio Esther di questo excursus sulla sua vita, che mi permette di dire che io la merito volevo fare il biologo marino. Solo che quando facevo scuola, bocciarono un ragazzo che abitava nel mio quartiere. Io vengo da Foggia, tra l'altro, dove si terrà il prossimo 21 marzo di Libera. Foggia è una città molto difficile, complessa. Io venivo da una periferia di questa città. Se non fosse appunto che questo ragazzo abitava nel mio quartiere e mi dice: mi posso mettere accanto a te perché non conosco altri, o meglio, sei quello che conosco di più. E io ho detto: va bene. È il primo giorno della terza liceo, si avvicina la professoressa di matematica e gli dice: ah, Francesco, mi dispiace vederti qua, avrei preferito fare con tuo padre un discorso diverso. Io volevo fare il biologo marino, ero un ragazzino, però a un certo punto ho chiesto a questo mio amico: ho fatto, scusa, ma la professoressa che ti ha detto, che vuol dire questo discorso? Cioè, no, sai, Leonardo, la professoressa ha voluto incontrare mio padre dicendo che se avessi frequentato i suoi corsi di recupero, solo i suoi corsi, sarei stato promosso alla fine dell'anno indipendentemente dalla mia capacità di miglioramento. Ovviamente tu lo sai, noi facciamo una fatica economica e io non ho potuto, e mio padre non ha potuto pagare, ed eccomi qua. E allora io sono andato a casa e ho detto a mia madre: mio padre non voglio andare più a scuola. Guardate, io non facevo parte di Libera, non ero particolarmente sensibilizzato, però quella cosa, a cui non sapevo dare nome, mi aveva creato un profondo sentimento di fastidio, perché ora ho imparato a chiamarlo, lo chiamo fastidio, o meglio sarebbe fastidio nel mio dialetto, perché è un po' più complesso rispetto al fastidio in italiano. Se non fosse appunto che i miei genitori all'inizio non dicono niente, diranno: ma sarà stato qualche problema con le ragazze, avrà litigato, bullismo, queste robe qua. Dopodiché vedono la mia insistenza e cominciano a chiedermi che cosa è successo, e io gli ho raccontato questa storia. Come l'ho raccontata a loro, ho cominciato a raccontarla anche agli altri miei compagni di classe. E allora, da non andare a scuola in uno, abbiamo cominciato ad essere 2, 3, 4, 5. Allora, a un certo punto sui giornali uscivano: il mistero della terza D, la classe scomparsa, che fine ha fatto questa classe, no? Se non fosse che appunto anche i genitori hanno cominciato a muoversi per chiedere a quel punto insieme che questa professoressa fosse spostata. Poi succedeva che ogni tanto a scuola ci dovevamo tornare, perché sennò si viene bocciato. E allora una volta fu interrogato alla professoressa di italiano, neanche quella di matematica, perché noi andavamo solo quando lei non c'era, che interrogò proprio me, io a scuola ero bravino, e mi chiese tutto sulla Divina Commedia. Mi chiese anche una nota, e io la sapevo, e poi dice: ah, ma chi l'ha scritta quella nota? Di fronte a questa domanda, caddi. Ora me lo ricordo ancora, già calore, quindi mi è rimasto a perenne memoria, però mi disse a posto 4. In quel momento dietro di me si alzarono degli miei compagni di classe a dire: professoressa, non è giusto. Allora se ne alzò uno, se ne alzò un altro, se ne alzò un altro, si alzarono quasi tutti, perché non si è mai tutti, non aspettiamoci di essere sempre tutti. Morale della favola, nel giro di 2 settimane abbiamo mandato via entrambe le professoresse, sia quella di matematica sia quella di italiano. E siccome c'eravamo preso gusto, c'era la strada sotto scuola che non era asfaltata da tempo e tutte le volte diventava una piscina la prima goccia d'acqua. E allora quell'anno ho detto: vabbè, voglio fare il direttore del giornalino di scuola. E allora avevamo fatto una foto sotto casa del sindaco, ora con tutto il rispetto per i sindaci presenti, che c'erano delle bellissime rose a 200 metri dalla nostra scuola, e la casa è la strada sotto casa di scuola nostra, dicendo: primi campionati olimpionici di nuoto alla scuola Marconi di Foggia. Il giorno dopo c'erano le ruspe, no, le ruspe attuali, le ruspe quelle che mettono le strade. E quindi io volevo fare sempre il biologo marino, però a un certo punto gli stessi miei compagni di classe hanno cominciato a dire: ma perché non fai queste cose? Io non sapevo cosa voleva dire fare e quali cose noi avevamo fatto, per me era ancora poco chiaro. Nel corso del tempo ho capito che io non voglio fare l'esperto, non consideratemi un esperto, consideratemi un attivista. Cioè, ho pensato di poter spendere la mia vita, almeno fin quando riesco, a fare quello che ho capito in quel momento là. E in quel momento là ho capito che se ci mettiamo insieme, se ci crediamo e soprattutto se cominciamo a non tollerare più certe situazioni e certe dimensioni, forse un cambio si può fare. Quindi quella cosa che io ho capito quando avevo 15 anni è un po' diventato davvero il mio lavoro quotidiano, in cui giro, così come Esther parlava di fare domande da giornalista, il mio lavoro oggi è fare domande da cittadino e aiutare i cittadini a sapersi fare, a saper fare delle domande. E non a caso quegli occhi lì, che tu ben riporti, a cui sono molto legato, quegli occhi lì sono a Kabul, in Afghanistan. Le ha fatto un collettivo di donne artiste, e quella scritta araba recita pressa poco: Allah vi vede noi pure. Ok? Allah vi vede, ma anche noi li vediamo. Ok? E quella è quel muro, sono le mura di recinzione del palazzo presidenziale di Kabul. Quindi, come dire che se sul nostro Quirinale oggi viene fatto un gran murale anticorruzione, no? Scrivendo una cosa del genere. Però perché quegli occhi che cosa vogliono dire? Vogliono dire: guardate, quello volevano dire, che se voi vi corrompete, cresce il consenso nei confronti di Daesh, nei confronti di ISIS, cioè di quelle forze estreme. Perché le forze dell'estremismo islamico giocano molto sullo screditare il governo, che dice: non ti dà una risposta, te la do io, che il governo è corrotto. E allora così creano il loro consenso, in forme non troppo neanche diverse da come si crea il consenso anche un'organizzazione criminale di stampo mafioso. Quegli occhi, appunto, sono gli occhi del cittadino monitorante, sono gli occhi che, in un certo senso, il mio primo occhio di Kabul si è aperto nel momento in cui ho ascoltato questa cosa che è successa con questo mio amico, a questo mio amico, e che, vi ripeto, davvero io non volevo fare, no, il paladino di chissà niente. È stata davvero una sensazione di nausea rispetto a quella situazione che mi ha spinto a reagire. Quindi non consideratevi naif, perché vi posso assicurare che se noi riusciamo a creare dentro di noi un controlavaggio del cervello, che tutti noi siamo vittime di un lavaggio del cervello che ci dice che le cose non possono cambiare, se riusciamo invece finalmente ad abbandonare questo stereotipo antipatico che ci rende impotenti, perché ce lo dovremmo avere se ci rende impotenti, no? Quindi immaginate, forse davvero qualcosa può cambiare davvero, ma ve lo racconto dopo.
Dicevo prima, prestare attenzione, è la prima parte del tuo intervento, all'attività dell'amministrazione pubblica, quella che tu chiami il cittadino monitorante, o meglio ti aggiungi un pezzetto e parli di comunità monitorante. Se ci spieghi meglio che cosa significa in termini di dare esempi a noi di cosa possiamo fare.
Ecco, noi in questo, quello che a tutti gli effetti non è un libro, no? con l'altro autore Alberto Vannucci, che è un professore universitario, ci diciamo sempre: questo libro non è un libro, in realtà è un manuale, ed è un manuale proprio finalizzato ad organizzare, strutturare un pensiero attorno proprio alle cose che ci diceva Esther, che riguardano proprio questo tema qua, cioè come fare, che cosa fare noi che apparentemente pensiamo di non avere un potere, no? Anche solo prima vi dicevo di questo lavaggio del cervello che ci dice che noi non possiamo fare niente, e in realtà mi permetto di, probabilmente già ve l'hanno detto, prima ci dobbiamo mettere un pochino d'accordo su che cosa intendiamo con criminalità organizzata e corruzione oggi, perché guardate, la criminalità organizzata non arriva solo nelle falle di un buon, cioè di un appalto non scritto bene, perché se fosse così lo becchi presto o tardi, lo becchi. La criminalità organizzata si fa organizzata di stampo mafioso quando riesce ad agganciare anche una complicità con un livello politico, burocratico, di vigilanza, di consenso territoriale. Così le mafie diventano mafie, perché così le mafie sono diventate mafie al sud, e quindi questo succede anche al nord. Quindi immaginatevi soprattutto oggi che la cosa viene nelle forme di uno scambio, un do ut des. Io ti do, ad esempio, a te la garanzia della, ripeto, non ti devi più preoccupare di essere rieletto perché i voti te li garantisco io, oppure ti porto ricchezza se sei un funzionario che può decidere di fare o di non fare. In cambio io, soggetto mafioso, che cosa chiedo? Di entrare nell'economia legale, di non far suonare più l'allarme, perché con la droga l'allarme suona, certi reati l'allarme lo fanno suonare, ma quando invece si entra all'interno di un'economia legale, e allora l'allarme non suona più perché vengono staccati i fili. Quindi guardate che non è solo la mafia il problema, è una nuova forma di rete, chiamiamola una rete criminale organizzata e occulta, all'interno della quale sì c'è il mafioso, ma c'è anche l'imprenditore corruttore, il politico corrotto, il funzionario corrotto, e nessuno sta dicendo che sono tutti così, anzi sono la minoranza. Il problema è l'impatto che questa rete ha sulla vita reale. Tina Anselmi, la presidente della commissione che indagò la più 2 di Cioggeli, è venuto fuori da poco un librino, che scrive: un politico ricattabile mette a rischio tutto il sistema democratico. E la ricattabilità viene anche dalla partecipazione a questi percorsi. Ecco perché è molto importante, anzitutto, quindi mettersi d'accordo su che cosa intendiamo oggi per mafia e corruzione, per capire noi che cosa possiamo fare. Allora, se la corruzione, che alla fine è il mezzo ormai di scambio tra mafia e politica, la corruzione è un mezzo di scambio, non è la minaccia o il soggetto, cioè l'assoggettamento, non aspettiamoci l'assoggettamento, perché l'assoggettamento non c'è bisogno, basta lo scambio. Tu hai una convenienza, è una convenienza, non deve essere assoggettato o per forza all'interno del clan, non è più così, semmai lo è stato. E quindi all'interno di questa nuova dinamica la corruzione è abuso di potere delegato per fini privati. E quindi noi che cosa possiamo fare? Tutti noi possiamo fare buon uso di quel potere delegato che viene a noi affidato per fini non solo privati ma collettivi. E questo lo possiamo fare tutti, soprattutto nel nostro lavoro, è sempre personale. Libera il Gruppo Abele delegano a me il parlarmi di queste cose. Io ho un potere delegato da parte libera, potrei utilizzarlo anche per fini solamente privati, cioè per fare lo splendido, oppure per farmi pagare, oppure per, cioè, nel senso, poi tutto quello che dicevo va alla mia associazione, oppure appunto potrei abusare, cioè fare un uso abnorme, cioè affermare anche solo la mia personalità, no? Attenzione che l'abuso è una dinamica umana molto complessa. Nelle cose della corruzione soprattutto c'è per fini privati, che è molto spesso anche ricchezza. E quante volte, tanti noi, io sono il primo corrompibile, e quante volte ciascuno di noi dobbiamo anzitutto guardarci allo specchio la mattina e dirci come voglio gestire questo potere delegato. E questo lo possiamo fare tutti, cioè vigilarsi. Sono disponibile ad accettare il calcio in culo, il favore, l'amicizia? Perché poi, quando è lontana è la corruzione, quando è vicina diventa il favore, l'amico, quello che magari mi aiuta, magari ci mettiamo anche una patina di socialità, no? Vabbè, ma quelli che fanno fatica, no? Poi chi lo decide chi fa fatica a volte? Perché c'è una corruzione da destra, da centro e da sinistra, che è molto divertente, poi così mi rendo sempre antipatico a tutti, perché a sinistra dicono ma dobbiamo aiutare, al centro rimane un po' il discorso della famiglia, a destra c'è la libertà dalle regole, l'essere sempre liberi da tutto, no? Queste sono le tre giustificazioni classiche al... Quindi questa è una cosa che per esempio possiamo fare tutti, ed in realtà c'è una forte resistenza. Quindi il primo nemico delle mafie siamo noi, quando vigiliamo tutto il nostro comportamento. Come giustamente poi diceva Esther, la seconda cosa che possiamo fare, non solo vigilarsi, ma smetterla di cooperare. Se io so che quel supermercato, quel negozio è gestito da un clan, ma perché ci vado? O se quella grande multinazionale mette in atto comportamenti corruttivi a livello internazionale, che addirittura rovesciano governi dei paesi africani, ma perché faccio benzina là, ad esempio, oppure con l'azienda del mio territorio, anzi magari girato al contrario vado proprio da quelli che non lo fanno. Questo lo possiamo fare? Possiamo fare, no? Quante volte dice bisogna sull'articoluzione, la realtà bisogna deburocratizzare, no, ma è solo quelle grandi decisioni. No, non è vero, ci abbiamo anche noi tanti strumenti. E la terza cosa è, cioè, nella misura in cui noi cominciamo a non collaborare e a vigilarci, vogliamo anche vigilare quel lavoro lì di quegli occhi sul muro di Kabul. E vigilare è entrare in un consiglio comunale, ma anche e soprattutto, che è la proposta che noi facciamo nel libro, approfittare oggi del fatto che esiste l'internet, che ci dà dei dati pubblici su come viene, come una pubblica amministrazione in generale si organizza, spende e prende le decisioni, utilizzare quei dati per esercitare una vigilanza diffusa, che non è l'occhio del grande fratello, quella è un'altra cosa, quella è una cosa che ti dice sei controllato da un'entità astratta. Questa è una partecipazione che, guardate, è prevista da legge, non ve lo sto dicendo io. Già la legge 190 del 2012, che introduceva in Italia la prevenzione della corruzione, parla di accessibilità totale alle informazioni da parte del cittadino. E perché? Perché quei dati possono essere presi e utilizzati per capire delle cose. E vi dico anche una cosa, fare questa roba è divertente. Cioè, noi in tutta Italia ci divertiamo. Avete visto, c'è anche il passato, tra Peppino in passato si divertiva tanto a fare la sua radio. Noi dobbiamo conquistare anche un senso di piacevolezza da un'azione di questo tipo, un'azione anticorruzione che diventa anche necessariamente un'azione antimafia. Perché se tu vigili e vai a chiedere dati, per esempio, noi seguiamo comunità monitoranti dal nord al sud, allora guarda un po', per esempio, in provincia di Bari, su quella discarica strana che stanno aprendo, chiedi dati, oppure chiedere dati sui beni confiscati, oppure chiedere dati su il codice di comportamento, che magari una, sempre in Puglia, una pubblica amministrazione in campagna elettorale dice di voler approvare e poi non lo vuole fare più. Allora lì comincia anche un lavoro tra di comunità monitorante. E perché noi parliamo di comunità monitoranti e non di cittadini monitorati, cittadino monitorante? Perché il cittadino monitorante non esiste, il cittadino. Il cittadino poi a un certo punto impazzisce, diventa quei pazzi che poi si vedono nelle piazze ad accusare tutti, eh? No, cioè noi dobbiamo imparare a strutturare comunità monitoranti. E mi farebbe piacere che la prossima volta che mi invitate qui, io sono di là e voi mi dite: facciamo una comunità monitorante per monitorare la salute, l'ambiente. Anche questo facciamo, ovviamente con questa nuova prospettiva, che si gioca in tre tappe, che sono quelle dell'illuminare, del vigilare e del partecipare. Ora va bene, non importa se non li vediamo, che sono i tre passi della bussola common, che common sta per comunità monitoranti, ma sapete che common di più, sostenendo comunità monitoranti a livello nazionale.
Non so se Sindaco Bassani ci vuoi dire questa cosa delle regolamentazione delle slot machine, delle videolottery, perché almeno spiegarci, ad esempio, se vi è venuta questa idea di regolamentare questo tipo di attività sull'aspetto ludopatia o anche rispetto a quello che diceva Esther, cioè evitare, perché spesso c'è un controllo comunque a rete mafiosa su questo tipo di macchinette o attività.
Ma la cosa fondamentalmente nasce, vi condivido,
sì,
la cosa fondamentalmente nasce sempre da un bando regionale contro il gioco d'azzardo patologico. E anche lo slogan, tra l'altro, di Regione Lombardia in questo caso era anche abbastanza accattivante, se non mi sbaglio era: no slot, vinci solo quando smetti. Questo era. Noi abbiamo già partecipato, Alessandra, correggimi se sbaglio, nel precedente bando del 2015 e abbiamo poi ripartecipato a questo bando del 2017, in cui abbiamo previsto una serie di azioni, tra cui l'approvazione in consiglio comunale con zero partecipanti del regolamento per del regolamento per i nostri, per le nostre attività, per avere il marchio uno slot, controlli nelle varie, nei vari esercizi commerciali che hanno, nei vari esercizi che hanno le slot, per verificare il fatto che siano registrati, che sia tutto regolare. E in più abbiamo preso questa decisione un pochino forte, lo ammettiamo, io e Alessandro tra l'altro abbiamo avuto anche un ricorso a TAV su questa cosa, di come di Arosio, di limitare l'orario di funzionamento della possibilità di giocare a queste macchinette. Abbiamo limitato, praticamente si può giocare nel territorio del comune di Lurago d'Erba, di Arosio, di Verigo e di Carugo, questi quattro comuni hanno aderito a questa ordinanza. Si può giocare dalle 9 di mattina a mezzogiorno e dalle 18 alle 23. Questa cosa nasce un po' da cercare di tenere il più possibile lontano dal gioco le fasce più deboli, i giovani, fondamentalmente gli anziani, e fondamentalmente sì, abbiamo avuto qualche mal di pancia su, ovviamente, da parte di chi ha le macchinette installate. Addirittura io ho avuto ricorso al TAR dal concessionario addirittura delle macchinette, Alessandro invece direttamente nell'esercizio commerciale. Questa ordinanza è attiva da marzo di quest'anno. Il TAR non ha concesso la sospensiva all'ordinanza e si è espresso già in una direzione abbastanza positiva per noi, nel senso che nelle motivazioni ha già detto che l'ordinanza conteneva tutti quegli elementi necessari per poter essere considerata valida, insomma. Perché alla base di questo c'è anche tutto uno studio già sulla ludopatia, su quanto si gioca qua, su quanti iniziano a essere. La nostra ordinanza, la nostra iniziativa nasce all'interno della TECUM, che è la nostra azienda speciale per i servizi sociali, e da un paio d'anni, tre anni a questa parte, ci si è resi conto che iniziano ad aumentare in maniera importante i casi di ludopatia. Questo porta ovviamente a tutta un'altra serie di conseguenze: perdita del lavoro, perdita della casa, magari andare su altre debolezze, alcolismo, eccetera, eccetera. E quindi si è deciso di iniziare ad intervenire più che altro anche allargando a più comuni, proprio perché fare un'ordinanza come singolo comune sarebbe stato francamente un pochino ridicolo, perché uno non gioca l'uraco, va in berigo e gioca in berigo, insomma. Invece cercando di costruire questa cosa territorialmente, tra l'altro noi facciamo parte questo bando insieme, abbiamo partecipato insieme ai comuni del Romanzese, che loro sono molti di più, se non ricordo, 20, è una ventina di comuni, e quindi insomma abbiamo fatto questa iniziativa che per ora il TAR non ci ha ancora bocciato. Grazie.
Quindi bisogna andare a Nibbiolo
per Nibbiolo.
Nibbiolo tutto il giorno. Prendiamo nota. Approfitto ancora dei sindaci presenti, dei comuni. Non so quanti di voi hanno aderito ad avviso pubblico, campagna elettorale, giusto, si aderisce o anche durante l'attività amministrativa. Perché tu sei uno dei referenti di Parte del Futuro e anche di avviso pubblico. E anche di avviso pubblico.
Diamo più o meno.
Che magari ci spieghi meglio che cosa sono, che riguardano soprattutto il tema della corruzione, delle, diciamo, vicinanze tra l'amministratore e certi punti sensibili che possono essere le imprese o quant'altro, gli appalti, il controllo degli appalti. Se magari ci spieghi questo aspetto. Però ho avuto riscontro, una notizia letta velocemente, non so se sulla stampa o come spesso si legge quasi solo i titoli su Facebook, nella campagna, non so se a livello nazionale, di adesione, di avviso pubblico in campagna elettorale su 13 comuni capoluogo, avete fatto un monitoraggio successivamente all'attività amministrativa, quindi c'era una promessa di fronte agli elettori di firma di questo protocollo, poi in termini, diciamo, concreti, la stessa campagna avviso pubblico è andata a vedere quali amministrazioni avevano adottato quei comportamenti che erano stati promessi in campagna elettorale. Solo un comune su 13 capoluoghi, quindi stiamo parlando di città grandi, forse Lucca, è risultato aderente al 100%. Quindi mi chiedo, anche questo tipo di attività che si fa, di cui magari tu ci spieghi meglio nel merito, funziona o non funziona? Nel momento in cui, se il riscontro è su 13 comuni grandi solo uno ha rispettato le promesse elettorali, stiamo parlando un po' del nulla. Quindi forse viene meglio quello che dice Esther: tutti i consigli comunali non ce ne perdiamo uno, a questo punto questi non fanno il furbi.
Il lavoro, diciamo, della cittadinanza monitorante è proprio quello di, cioè, non di sfiduciare la politica, esattamente il contrario. Guardate, corruzione era cum rompere, che vuol dire spezzare, distruggere, che cosa? Il legame che ci tiene insieme, che è un legame di fiducia. E quindi noi, se vogliamo fare anticorruzione, dobbiamo fare anticum rompere, cioè ricostruire quel legame fiduciario, ed è soprattutto prezioso il legame fiduciario che ci lega, che lega i cittadini a chi rappresenta le istituzioni. Viviamo in momenti in cui c'è una forte sfiducia, noi non dobbiamo aumentare questo gap, anzi dobbiamo ridurlo attraverso questi percorsi di, passatemi la parola, fiducia condizionata. Come a dire, io ti chiedo una cosa in campagna elettorale, che era un po' la proposta di Riparte il Futuro. Ora io non lavoro più a Riparte il Futuro, però comunque continuiamo ancora con moltiplicando questo tipo di esperienze, però a patto che poi tu questa promessa la mantenga. E chiaramente poi lì non sempre questo avviene, cioè, non chiaro, come dire, chiaramente poi lì c'è un confronto quotidiano e, ahimè, non sempre c'è poi un mantenimento della promessa, però la partita poi non finisce là, perché poi lì cominciano, ad esempio, un lavoro sempre un po' nell'ottica del divertimento, di quanto hanno fatto ad esempio a Pisa, che hanno fatto una campagna con l'hashtag e quindi, che si legge e quindi in toscano con un falsetto, che è una classica espressione pisana, e quindi. E loro, per esempio, hanno fatto dei video molto anche abbastanza divertenti, in cui chiedevano all'amministrazione e quindi che cosa ne è degli impegni che avete assunto con noi. Ed io ho partecipato dal mediatore a questo incontro tra comunità monitorante pisana che chiedeva conto, responsabile anticorruzione, sindaco e assessori che erano lì a cercare di dare le loro risposte e poi a rinnovare anche degli impegni, a spiegare a volte anche perché quegli impegni non erano stati assunti, però sempre all'interno di un percorso di, come dire, ricondivisione di quel legame fiduciario, che proprio in virtù di quel legame fiduciario io, se ti devo dire bravo, ti dico bravo, ma se ti devo dare una bastonata te la do, ma non perché ti voglio male, ma perché voglio insieme lavorare al bene comune, al bene collettivo. Questa è la comunità monitorante, che in campagna elettorale passa per questi percorsi, ma che diventa anche una cosa ordinaria fuori dalla campagna elettorale, tutte le volte in cui appunto si può andare a vigilare, no, un bilancio comunale, oppure anche la gestione delle partecipate, o anche l'attività di un'azienda sanitaria, oppure il lobbying, oppure appunto chiedere delle cose in più anche in merito alla regolamentazione del lobbying, oppure questi famosi piani triennali anticorruzione, no? Che spesso sono molto gravosi per un ente. Ora, la nostra proposta sempre di più è: ok, facciamolo insieme, cioè facciamolo anche con la società civile per dare dignità a questo tipo. È chiaro che apparentemente sembra più faticoso, ma in realtà una volta che si arriva agli esiti, per esempio questo lo sperimenteremo a Pavia per poi sperimentarlo anche al sud, sicuramente l'idea di questo percorso, che è tutto gettato molto spesso sulle spalle del povero referente triennale anticorruzione, che io una cosa che non vorrei mai fare, il responsabile triennale anticorruzione, che è davvero un lavoro faticosissimo dentro gli enti, perché la legge prevede in capo a questa persona molte responsabilità, allora facciamolo anche con un contributo civico. Questa idea è la stessa che ad esempio che stiamo percorrendo in Calabria con un progetto in partnership con ActionAid di monitoraggio su un appalto in Calabria, a Sibari, appalto sulla ristrutturazione del museo, dove c'erano stati milioni di euro di sperperi di danni. A un certo punto l'Europa ha detto: diamo altri soldi, se solo c'è anche un occhio civico. Si chiamano piani di integrità, si chiamano patti di integrità, integrity pacts. Sono tutte esperienze che vanno moltiplicandosi sempre di più e che noi vogliamo incoraggiare. In tutto ciò ci interfacciamo ovviamente anche con il soggetto pubblico, a volte anche associato come avviso pubblico, tant'è che noi con questa idea dei piani interni anticorruzione partecipati la stiamo creando con avviso pubblico, perché proprio gli enti a noi ci dicono: abbiamo bisogno di cittadini monitoranti intelligenti, non vogliamo parlare solamente con i pazzerelli di cui è pieno il mondo, abbiamo bisogno però di e ci troviamo molto spesso soli a dover gestire completamente la cosa pubblica, e neanche questo va bene. Poi sicuramente c'è ancora una resistenza degli enti pubblici a dare i dati, ad esempio chiedere un dato a un ente pubblico, oggi abbiamo l'accesso civico che ci permette di averlo. Ecco, per esempio, che cos'è l'accesso civico? È un nuovo diritto che noi abbiamo. Quanti lo conosciamo? Quanti sappiamo che se non c'è un dato lo possiamo chiedere? Cioè, un dato che dovrebbe essere online non c'è, lo possiamo chiedere. Però molto spesso ti assicuro che le amministrazioni i dati li mettono. Siamo noi che non li abbiamo a vedere. Io a volte lavoro anche nelle aziende, lavoro anche nelle università, vado questi i gruppi di universitari un pochino più fascinosi, ma io voglio sapere come e quanto spende la mia università. E dico: ma se andate nella pagina amministrazione trasparente a vedere il bilancio? No. Allora io con due clic glielo scarico. Ma c'è, vattela a vedere. Quindi la legge già ci dà delle cose, dobbiamo imparare a usarle, è facile, manco per niente. Io ho la panza, domani se dovessi cominciare ad andare in palestra farei una grandissima fatica, però dopo un po', andando in forma, mi verrebbe proprio voglia. Quindi così anche noi oggi non siamo ancora bravissimi a utilizzare questi strumenti, però se passiamo dall'idea del cittadino informato, okay, anche al cittadino monitorante, cioè il cittadino informato è passo uno, cittadino monitorante è tutto quello che viene dopo, perché se no dopo un po' l'informazione può darmi anche frustrazione, cioè, io so ma non mi sento di poter fare altro, e invece posso fare tante altre cose che sono appunto la proposta della cittadinanza monitorante che noi abbiamo. Non so se ho risposto tanto alla tua domanda.
Sì. Se avete delle domande, sì, quindi preparatevi. Va bene, se facciamo... Sì,
voglio solo dire una cosa.
Sì, tanto preparate le domande, poi...
Il ruolo delle giornaliste come estere, giornaliste che appunto sanno così tanto a livello locale, raccontano così tanto, è fondamentale per una comunità monitorante, no? Perché il gruppo di cittadino non è il tuttologo, cioè il cittadino monitorante non è il tuttologo che sa come funzionano gli appalti, come funzionano i consigli comunali, cioè si avvale di persone come estere che sanno raccontare, che conoscono il territorio, che raccontano il territorio e lo fanno di lavoro. Così come appunto non significa andare a fare tutto quello che fa un dipendente pubblico, ma fare attenzione a quei due, tre momenti particolari delle scelte, e poi caso per caso, penso possiamo fare anche esempi più concreti, delle scelte dei documenti, della produzione dei documenti appunto anticorruzione, che ci permettono appunto anche di fare la nostra parte senza dover stare lì poi a impazzire, perché a volte mi dico, ma questo cittadino monitorante poi è sempre sulla verticola e allora dobbiamo fare questa cosa sempre comunque, no, non è questo, eh? E invece è proprio saper mettere insieme le forze sane di un territorio, prendendo anche dall'aiuto che si può avere per fare un'azione di monitoraggio, ma diciamo, ci tenevo appunto anche a far capire la complementarietà tra un lavoro come quello di Esther e quello appunto che può competere a tutti noi.